Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Apprendisti stregoni.
Di Pietro Stramba Badiale.
Bentrovati, ben ritrovati a una nuova puntata di Apprendisti Stregoni. Ancora in tempo di coronavirus, di quarantena, anche se a quanto pare ci si sta avvicinando a quella mitica fase 2 di cui si parla, si favoleggia da tempo. Fase 2 che speriamo non sia il preludio non di una fase 3, ma di una fase 1 secondo tempo, perché il rischio ovviamente c'è una certa fretta di riaprire tutto, soprattutto con motivazioni di carattere economico, rischia di provocare danni ancora più gravi di quelli già altamente drammatici che si sono verificati fino a questo momento. Poi ci ritorneremo un pochino, ma adesso mi piacerebbe parlare di qualcosa che sì, in qualche modo è sempre collegato al tema pandemia, ma in modo tutto sommato abbastanza indiretto, anche perché nell'ultimo mese e mezzo, negli ultimi due mesi, tutta l'informazione, anche per motivi comprensibili, è stata monopolizzata proprio dalla pandemia provocata dal coronavirus SARS-CoV-19. Ma ovviamente non è l'unica questione sul tappeto. E oggi vorrei cercare di concentrarmi più su un aspetto che è quello dei farmaci, perché intorno ai farmaci si dicono tantissime cose, molto spesso del tutto inesatte, se non decisamente purtroppo anche false. Ovviamente quando si dice farmaci in questi giorni il pensiero va a un possibile futuro ipotetico vaccino contro il virus e una possibile cura di tipo farmacologico per curare, appunto per guarire la Covid-19, così si chiama la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2, o quantomeno per ridurre i sintomi più gravi, le manifestazioni più gravi della malattia, per cercare di ridurre il ricorso alla terapia intensiva, che ricordiamoci, una persona finisce in terapia intensiva quando la malattia di cui soffre, che sia Covid o che sia una qualsiasi altra malattia grave, ma quando la malattia è arrivata a un punto critico e tale da mettere a rischio la vita della persona. Il vaccino, sappiamo, in tanti ci stanno lavorando, in tutto il mondo ci sono tanti laboratori all'opera, ma presenta ancora tutta una serie di incognite. Intanto bisogna riuscire a trovare la chiave giusta per stimolare nel modo opportuno il sistema immunitario in modo tale da combattere il virus nel momento in cui entra nel nostro corpo e quindi impedirgli di moltiplicarsi e di sviluppare la malattia. Ma poi c'è da tenere conto di altri fattori e di altri problemi. Intanto sappiamo bene che per quanto si possa accelerare al massimo tutte le procedure, ma la produzione di un vaccino sicuro su larga scala richiede dei tempi abbastanza lunghi. In più, noi non abbiamo per il momento alcuna certezza che un vaccino, una volta preparato, sia valido una volta per tutte. Nel senso che ci sono virus che mutano molto poco, comunque tanto lentamente, da consentire di utilizzare la stessa formulazione per molti anni. Questo vale il vaccino contro il morbillo, per esempio, contro la poliomielite, contro il tetano. E poi ci sono invece vaccini che servono per un'unica stagione. Tipico il caso della vaccinazione anti-influenzale che va ripetuta ogni anno perché il virus muta, cambiano, si combinano vari ceppi e il nostro organismo, anche se vaccinato l'anno precedente contro i virus influenzali dell'anno precedente, è senza armi di fronte ai nuovi virus che si presentano e quindi di anno in anno va messa a punto la formulazione del vaccino e va reinoculato questo vaccino. Ma ci sono anche virus e tra l'altro alcuni appartenenti alla famiglia dei coronavirus per i quali non c'è di fatto la possibilità di creare un vaccino perché mutano con una tale velocità da rendere vano qualsiasi tipo di vaccinazione. Caso tipico, il raffreddore. Il raffreddore di origine virale è provocato da diversi virus. Due in particolare sono dei coronavirus. E come ben sappiamo, uno può prendersi un raffreddore, guarire e 10 giorni dopo riprenderselo di nuovo. Perché il virus nel frattempo muta in continuazione molto velocemente e quindi non c'è molto da fare. Nel caso del raffreddore, che è una malattia, un agente patogeno, che si è abbastanza ben adattato alla convivenza con gli esseri umani, perché provoca una malattia generalmente fastidiosa, ma di durata tutto sommato breve, 4, 5, 6 giorni, e soprattutto dalla prognosi in genere assolutamente benigna. Certo, ci sono state delle eccezioni. I Tuareg, quando sono entrati in contatto per la prima volta con degli europei, e quindi con il virus del raffreddore che tra loro non circolava, ne sono stati decimati. Lo stesso vale per il popolo Inuit, i cosiddetti eschimesi, a loro volta decimati dal raffreddore prima che il loro sistema immunitario imparasse a riconoscere quei virus e a tenerli sotto controllo. Quindi la cosa in fondo più promettente, o comunque quella che potrebbe dare risultati più rapidamente, è una cura farmacologica. Ma anche qui vediamo che c'è tutta una serie di questioni su cui ragionare. Però si ragiona meglio quando si ha la mente libera. E la musica ci aiuta moltissimo in questo senso. Allora, oggi sentiremo alcuni brani di un compositore e trombettista californiano, Eric Bolvin. Cominciamo con un brano intitolato Groove With Me. Buon ascolto e a tra poco. Thank you. la ricerca di una cura farmacologica, dicevamo. E qui si apre tutto un campo in cui sta succedendo veramente di tutto. Succede che un giorno qualcuno lancia un video su YouTube dalla Russia dicendo che in Russia va tutto bene perché lì hanno un meraviglioso farmaco che poi sarebbe un anti-influenzale che cura perfettamente anche la Covid-19. Ora, peccato che nelle settimane successive lo sviluppo dell'epidemia anche in Russia dice che forse già le cose non stanno proprio così, ma soprattutto si tratta appunto di un farmaco già abbastanza discusso e controverso, i cui effetti purtroppo sulla malattia, sulla polmonite provocata dal coronavirus sono pari a zero. Lo stesso copione si è ripetuto con un farmaco meraviglioso proveniente dal Giappone, altro paese dove si è detto l'epidemia praticamente quasi non c'è stata, quindi evidentemente hanno dei farmaci efficaci anche lì. Il Giappone adesso ha qualche problema anche dal punto di vista del numero e della gravità dei contagi. E comunque è abbastanza assurdo che da un lato ci sia chi continua a fare feroce propaganda contro cosiddetto Big Pharma, cioè il complesso delle industrie, delle imprese nel settore farmaceutico, e poi però pretende che venga fatta o la sperimentazione o addirittura direttamente che venga massicciamente somministrato ai malati questo o quel farmaco perché ce lo vogliono nascondere. Beh, la cosa più drammatica ancora è che in alcuni paesi, purtroppo anche in Italia, si è deciso, con una decisione evidentemente che è politica e non scientifica, di in qualche modo lisciare il pelo a chi fa queste uscite estemporanee e folli, e si sono avviate delle sperimentazioni che hanno portato a volte a risultati veramente drammatici. È il caso della clorochina, un farmaco usato da molti anni per la profilassi e per la cura della malaria, un farmaco che ha dei pesanti effetti collaterali, come sa chiunque abbia dovuto soggiornare in paesi in cui la malaria è endemica e ha dovuto quindi sottoporsi a queste profilassi, che veramente creano dei gravi problemi di salute fisica e perfino psichica. Ora, qualcuno è arrivato al punto, di sicuro negli Stati Uniti, di sicuro in Francia, di autoprescriversi questo farmaco, con quale risultato? Che è morto. Perché, come ha dimostrato anche una, per fortuna molto ridotta, sperimentazione ospedaliera su un certo numero di pazienti, ha dimostrato che risultati in termini di miglioramento dei sintomi, di miglioramento delle condizioni, molto modesti e molto casuali, quindi difficilmente riconducibili al farmaco, e in compenso la mortalità è stata piuttosto elevata, ancor più di quella che è la normale mortalità della malattia. Adesso l'ultima moda è l'eparina. L'eparina è una sostanza che chiunque sia stato immobilizzato a letto anche per periodi non lunghi, tipico il caso di una frattura a una gamba, un intervento chirurgico anche. Ormai l'eparina viene somministrata d'ufficio, insomma a chiunque sia bloccato a letto, perché è un farmaco che serve a prevenire la formazione di trombi nel sangue e quindi a prevenire eventuali trombosi che vengono favorite appunto dall'immobilità sostanzialmente. Bene, può darsi che l'eparina abbia alcuni effetti positivi sugli effetti della malattia, perché secondo alcuni medici il vero problema, la vera causa di mortalità non è tanto la polmonite quanto piuttosto gli accidenti cardiovascolari che possono essere provocati da una serie di microtrombosi diffuse. E ovviamente è tutto da dimostrare, tutto da verificare, perché in questo campo di certezze la scienza purtroppo non ne ha ancora, ma molte meno ne hanno i guru e i santoni che propongono improbabili cure, o addirittura qualcuno arriva a sostenere che la pandemia non esiste, che è un falso problema, che è un'influenza. Beh, tutto questo noi sappiamo non è vero. Qui tra l'altro varrebbe la pena fare una piccola parentesi su due cose, uno molto collegate tra loro. Una è una incauta affermazione del ministro Boccia che ha, con un tono francamente sopra le righe, ha in qualche modo intimato agli scienziati, quindi in questo caso in particolare ai virologi, agli epidemiologi, di dare delle indicazioni univoche e sicure, dare delle certezze, quando se c'è una certezza, una sola, è che la scienza non ha certezze, ha solo acquisizioni progressive man mano, e a volte deve dire no, questo credevamo che fosse così, ma invece la prova dei fatti dimostra che. Quindi intimare da parte di un ministro a degli scienziati di dire una cosa certa e non 3-4 indicazioni è quanto di più antiscientifico si possa immaginare. In più c'è molto diffusa sui social media, su Facebook e su Twitter in particolare, è di moda ormai sparare sugli esperti, perché dice: ma come? Oggi dite che le mascherine bisogna metterle tutti, ieri dicevate no, le mascherine non servono a niente. Beh, posto che anche gli scienziati, come tutti gli esseri umani, possono fare degli errori, ma per esempio in questo caso specifico le due affermazioni sono state effettivamente fatte, ma in due momenti completamente diversi, e rispondevano a situazioni diverse. Per cui non c'è contraddizione, perché nel momento in cui i casi inizialmente erano molto pochi, generalizzare l'uso delle mascherine all'intera popolazione era una vera stupidaggine, perché la mascherina, sappiamo bene, la mascherina, diciamo, la mascherina chirurgica, la mascherina semplice, ecco, serve a impedire agli eventuali virus miei di andare a infettare gli altri. Non mi proteggono dai virus altrui. E quindi nel momento in cui ci sono pochi malati, e tra l'altro all'epoca tutti gli organismi scientifici internazionali dicevano chi non è sintomatico, quindi chi non tossisce, chi non ha la febbre, eccetera, non è contagioso, poi si è scoperto che non era del tutto vero. Quindi in quel momento non aveva senso generalizzare le mascherine, che dovevano essere portate solo da chi riteneva o era accertato che fosse infetto. Oggi la situazione è radicalmente cambiata. Oggi dobbiamo un po' tutti proteggerci tra noi, perché in realtà nessuno, ma non in Italia, nel mondo, nessuno sa esattamente quante persone sono venute a contatto con il virus e quindi si sono ammalate e sono guarite, quelle sono, diciamo, hanno mostrato sintomi più o meno gravi e poi sono guarite, quelle sono abbastanza facili da individuare, ma chi non ha avuto il benché minimo sintomo non può saperlo. Allora, a questo punto, diciamo che ognuno di noi è potenzialmente portatore del virus e quindi, quando entra in contatto, sia pure con tutte le distanze da tenere, eccetera, ma quando entra in contatto con altre persone, deve portare la mascherina per tutelare gli altri, soprattutto gli altri, e purché la mascherina la sappia portare come si deve, ma questo è un discorso che ci porterebbe un po' troppo lontano, per cui nuova pausa con una canzone sempre di Eric Bolvin, New Year in New York, e ci sentiamo tra pochissimo. Facciamo un passo indietro, come si diceva nei romanzi d'appendice ottocenteschi. Facciamo un passo indietro e torniamo sulla questione vaccini, perché mi sono reso conto che forse, da come ho parlato prima, potrebbe essere non pienamente compreso il mio pensiero. Intendo, non è che un vaccino contro il virus della pandemia sia inutile o impossibile. Ovviamente si spera che sia possibile, e se è possibile sicuramente è utile. Questo giusto per sgomberare il campo. Anche perché uno degli effetti collaterali di questa pandemia, un effetto collaterale positivo una volta tanto, era stato per qualche settimana un sostanziale silenzio, probabilmente attonito, mi auguro, dei cosiddetti Novax. Questi personaggi, non voglio usare termini che sono poco consoni in radio, ma questi personaggi che con le loro forsennate campagne terroristiche, non uso la parola con leggerezza, perché sono terroristiche, contro i vaccini, contro tutti i vaccini, si rendono indirettamente, ma poi indirettamente fino a un certo punto, responsabili della morte di tante persone. Perché ricordiamoci che l'influenza, anche l'influenza uccide, che il morbillo uccide, che varie altre malattie virali, anche quelle che con leggerezza decenni fa si chiamavano le malattie infantili, che anzi era un bene prendersi durante l'infanzia, beh, ecco, queste malattie sono mortali in molti casi. E quindi, se è possibile fare in modo che non uccidano delle persone, beh, direi che è meglio. Ma purtroppo questi cosiddetti anti-vax, evidentemente dopo il primo momento di sconcerto, si sono riorganizzati e adesso sono tornati prepotentemente alla ribalta, continuando a mescolare menzogne sui vaccini e proclami bellicosi contro chi cerca di applicare norme, realizzare e applicare norme che consentano di migliorare la qualità della salute di ognuno e quindi la qualità della vita. Mi riferisco in particolare alla più recente ordinanza della Regione Lazio, che ha stabilito che da settembre sarà obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococco per tutti i residenti di età superiore ai 65 anni o che operano nei servizi sanitari o che operano comunque in attività a largo contatto col pubblico e quindi a maggiore rischio di contagio. È una norma sensatissima, ma costoro strillano al sopruso, al nazismo addirittura, fanno paragoni con Pol Pot, vabbè, queste cose assurde. Ma qual è la ratio di obbligare determinate categorie a sottoporsi alla vaccinazione anti-influenzale? E per esempio, io non ho ancora letto attentamente i termini dell'ordinanza, spero che tutto il personale della scuola, di ogni tipo, insegnanti, personale amministrativo, ausiliari, quant'altro, abbiano il medesimo obbligo. Tu non devi entrare in una scuola se non sei vaccinato contro l'influenza. Ma perché questo? Per un motivo molto chiaro, molto semplice, ovvero quando in autunno cominceranno a manifestarsi i primi casi dell'influenza stagionale, andranno pressoché certamente a sovrapporsi ai casi residui e ai primi casi di seconda ondata, che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice è una certezza che ci sarà una seconda ondata di coronavirus. Allora, l'influenza di per sé fa poche vittime, pochissime vittime, però indirettamente ne fa alcune migliaia ogni anno in Italia. Persone di solito molto anziane, di solito con varie malattie, quelle che ormai abbiamo imparato tutti che si chiamano le patologie pregresse, ovvero malattie di solito croniche gravi che deprimono il sistema immunitario, compromettono alcuni organi, l'apparato cardiocircolatorio per esempio, e quindi possono provocare direttamente con l'influenza o indirettamente con l'instaurazione di infezioni opportuniste, possono provocare la morte dei pazienti. Quando in un anno qualsiasi i casi di influenza sono superiori alla media solita, e succede perché non tutti i ceppi influenzali colpiscono nello stesso modo e con la stessa virulenza e con la stessa gravità di sintomi. E quindi ci sono degli anni in cui i pronto soccorso e le terapie intensive degli ospedali vengono messe molto a dura prova. Allora, se si sovrappongono queste due malattie, di cui per una il vaccino ce l'abbiamo sicuramente, dell'altra non lo sappiamo ancora. Ecco, se si sovrappongono, soprattutto nelle persone più a rischio, il sistema sanitario non ce la fa. Non ce la fanno i pronto soccorso, non ce la fanno le terapie intensive. In più, se al pronto soccorso arriva una persona con difficoltà respiratorie, tosse, insomma i sintomi che conosciamo, e si tratta di una persona che è stata vaccinata contro l'influenza, beh, la diagnosi forse è più facile. È più facile capire se si tratta dell'una o dell'altra cosa. Quindi rapidità di diagnosi, intervento più rapido, più possibilità di salvare vite. E quindi questo già mi sembra che siano degli ottimi motivi per far vaccinare tutte le persone che rientrano in quelle categorie, anche perché purtroppo, per quanto riguarda la vaccinazione anti-influenzale, la percentuale di adesione in Italia è molto molto bassa, e quindi serve decisamente obbligare, se non c'è altro modo. Ma c'è anche un'altra motivazione ancora. Se le persone non sono vaccinate contro l'influenza, può capitare, è molto facile, che arrivino al pronto soccorso una persona con l'influenza e una con Covid. E qual è il rischio enorme? Che se li scambino i virus. E quindi che si sovrappongano infezioni e infezioni con esiti molto più negativi di quelli di una sola delle due malattie. D'altra parte, i vaccini sono quella cosa che ha fatto scomparire, eradicare, è il termine tecnico, una malattia terribile come il vaiolo. Il vaiolo era una delle malattie più mortali e più diffuse anche nel mondo, e ormai sono quasi 40 anni che non esiste più in tutto il mondo, perché appunto le campagne di vaccinazione di massa hanno portato a, diciamo, a togliere terreno al virus fino a farlo scomparire. E allora questo, per esempio, qualcosa dovrebbe dire. La poliomielite, altra malattia terribile, che oltre a uccidere tantissimi bambini, altrettanti ne rendeva invalidi, praticamente rendendo spesso inservibili o comunque lesionando gravemente gli arti inferiori, quindi la capacità di muoversi, di camminare, insomma. Cose rilevanti. Nel momento in cui si è allentata l'attenzione sulla vaccinazione contro il morbillo, in Europa sono riesplosi dei focolai di infezione. I vaccini servono. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 2010 e il 2015 i vaccini hanno evitato nel mondo 10 milioni di morti, evitati direttamente, nel senso che 10 milioni di persone non si sono ammalate e non sono morte grazie al fatto di essere vaccinate, ma di più, è perfino incalcolabile il numero di persone che non si sono ammalate, non sono morte di malattie contagiose, grazie al fatto che altri erano vaccinati, intorno alla famosa immunità di gregge, che è quella che serve a proteggere chi il vaccino non può farlo, perché ci sono diversi casi, pensiamo ai trapiantati d'organo, per esempio, diciamo comunque in generale agli immunodepressi, che non possono essere vaccinati e quindi, per essere protetti, devono essere circondati da persone vaccinate. E d'altra parte, come i vaccini, poi il discorso si può allargare ai farmaci, ed è quello che faremo dopo aver ascoltato un altro brano di Eric Bolvin, intitolato questa volta The Pressure. farmaci, le medicine, le pillole, le compresse. Bene, i farmaci sono il diavolo, almeno così ci vogliono far credere gli antifarmaci, i Novax, i seguaci dell'omeopatia, che parlano, usano con disprezzo la parola allopatia per indicare appunto la scienza farmacologica. Vorrei aprire una parentesi molto breve sull'omeopatia. Viene definita spesso medicina alternativa. È una definizione assolutamente fuorviante, falsa. Non è alternativa proprio per niente, per il banale, semplicissimo motivo che non è medicina. L'omeopatia non è medicina. L'omeopatia è fuffa, se vogliamo usare un termine gentile. Perché in una boccetta di prodotto omeopatico, venduto peraltro a prezzi che non hanno nulla da invidiare a quello dei farmaci allopatici, proprio nulla, anzi, voi lo sapete che cos'è un cosiddetto farmaco, diciamo meglio, un prodotto omeopatico. È un prodotto realizzato prendendo dell'acqua, acqua, non dico di rubinetto, ma insomma, acqua, in cui viene disciolta una piccolissima quantità di un determinato principio attivo, sostanzialmente di un veleno, perché il principio dell'omeopatia è che le malattie si guariscono utilizzando proprio ciò che le provoca. Però uno dice, allora è pericoloso, ma neanche, perché quest'acqua con dentro poco principio attivo viene sottoposta a infinite diluizioni tali per cui alla fine quello che c'è nella boccetta è acqua, perché non c'è nemmeno più una molecola, neanche una, del principio attivo. È acqua pura, e se pura, speriamo pura, ma comunque semplice acqua. Quindi, chiusa parentesi, non parliamo più di omeopatia, perché appunto è la negazione di qualsiasi principio della medicina e di qualsiasi principio di cura. Parliamo di farmaci, quelli veri, diciamo così. Allora, Big Pharma che fa enormi profitti sulla pelle di noi poveri cittadini, trasformati tutti in malati. Beh, un piccolissimo fondo di verità, come sempre nelle leggende, un piccolissimo fondo di verità ci può anche stare. Nel senso che sicuramente l'industria farmaceutica esiste per produrre profitti, come nel capitalismo qualsiasi altra industria. E indubbiamente è vero che ci può essere, che c'è, una tendenza alla medicalizzazione di ogni aspetto della vita, perché in questo modo si incrementano i consumi appunto di farmaci. Non c'è dubbio, questo è assolutamente vero. Però è altrettanto vero che i farmaci, la realizzazione di farmaci nuovi, richiede degli investimenti enormi, e quindi servono delle industrie robuste per poter affrontare questo tipo di investimenti, anche perché si parte da un'ipotesi, si sperimentano magari 100 molecole prima di trovarne una che effettivamente funziona. E quindi anche qui tempi, costi. Una medicina non si inventa da un giorno all'altro, anche perché deve essere sottoposta a tutte le verifiche, i controlli, per capire quali sono i suoi effetti collaterali e quindi qual è il rapporto costi-benefici in termini di salute dell'utilizzo di quel farmaco. Però chiariamo un punto. Chi dice che l'insistenza sul vaccino antinfluenzale è tutta una manovra, un complotto di Big Pharma per speculare, dice una grossa idiozia, perché il vaccino antinfluenzale costa poco, costa pochissimo. Renderebbe molto di più dire non c'è il vaccino, bisogna usare gli antivirali, le cure. Allora sì, diciamo che se una grande industria farmaceutica cominciasse a dire ma il vaccino antinfluenzale non serve perché non funziona, allora comincerei a avere qualche dubbio, qualche sospetto. Ma finché è il contrario, questo diciamo che un attimo mi tranquillizza, perché va contro gli interessi della grande industria farmaceutica. E poi c'è un'altra considerazione. Qui in questo senso faccio un po' outing. Io sono una di quelle persone, e siamo in tanti, molto più di quello che si potrebbe pensare, che è viva e conduce una vita, tutto sommato, pandemia a parte, una vita abbastanza normale, attiva, con impegni, con normale, insomma, grazie a Big Pharma, grazie alle medicine allopatiche che mi hanno salvato la vita 10 anni fa e me l'hanno conservata, direi, piuttosto benino in tutti questi anni. Perché senza quelle medicine molti di noi non sarebbero più qui, e anche da parecchio tempo. Allora forse anche questo è un aspetto su cui provare a riflettere, a ragionare, perché è facile aderire a campagne che parlano alle viscere, che parlano contro la ragione, che parlano solo alle emozioni. Noi non siamo solo razionalità, non c'è dubbio. Però dovremmo cercare di mantenere una certa razionalità. E ultimo argomento che tocco molto di corsa, anche perché il tempo rimasto per la trasmissione è abbastanza poco, quindi tocca necessariamente stringere. Sta succedendo, almeno in Italia, ma lo vediamo succedere anche negli Stati Uniti, un fenomeno curioso, che poi bisogna vedere quanto è curioso. Per anni, ormai, siamo stati martellati dall'infame e falso concetto che uno vale uno, che è un concetto che è valido esclusivamente nella cabina elettorale al momento del voto. Un voto vale come qualsiasi altro voto. Ma al di fuori di questo, la competenza, la professionalità, lo studio contano e come. E allora, io non sono una persona meno degna di essere considerata persona di un virologo. Però di virologia Io non è che ci capisco molto, perché non l'ho studiata per anni e anni, non sono stato in laboratorio sul campo. Quindi forse il parere di un virologo conterà più del mio parere. Però, di nuovo, questo riflesso condizionato per cui da un lato si chiede ai virologi, agli epidemiologi, ai biologi, si chiedono certezze, quando il metodo scientifico di certezze non ne ha. Addirittura qualcuno chiede la verità. Ma la scienza non conosce verità assolute. La verità è provvisoria ed è ciò che sappiamo fino a questo momento. Che non è detto che tra un mese, tra un anno, tra 10 anni, non si scopra che la realtà è diversa da quella che credeva. E quindi la verità non è quella verità come ci appare oggi. Questo, attenzione, non è un male, questo è un bene. Perché con le verità eterne e le certezze assolute Giordano Bruno è finito a rogo e Galileo Galilei ci è andato molto vicino. Quindi su questo forse vale la pena di riflettere. E detto questo, credo che possiamo salutarci, perché il tempo della trasmissione è andato esaurendosi. Quindi ci sarebbero ancora tantissime cose da dire. Sono un po' combattuto, perché da un lato vorrei magari parlare nella prossima puntata di Apprendisti Stregoni. Dall'altro lato spero la prossima volta di poter finalmente parlare di argomenti di carattere scientifico e tecnologico, ma diversi, non necessariamente legati a questa attualità che per il momento ci tiene ancora chiusi in casa e ci tiene chiusi in una specie di scatola mentale in cui non c'è molto posto per temi, argomenti, notizie che siano al di fuori di quelle della pandemia. Ma vediamo la prossima settimana di che cosa riusciremo a parlare. Con questo vi saluto, vi lascio alle note di Loves Jazen di Eric Bolvin e vi invito, se vi piace, se ne avete voglia, a rimanere con noi su Radio Dalla Parte del Torto, la voce di chi non ha voce. Alla prossima puntata.
resto a casa.
Io resto a casa.
Io resto a casa.
Io resto a casa.
Resto a casa.
Io 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 resto a casa.
Chi resta a casa protegge la salute di tutti.
E Radio Dalla Parte del Torto resta a casa con te.